Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Marhaban, Said Pagani, kifa haluk?
Fazzoli, se partiamo così, cosa fa? Parla arabo? Cos'è questa cosa?
Naam, cioè mi ha scoperto.
Io tra l'altro so che lei studia arabo, immagino l'abbia presa da lì questa insolita introduzione.
Sì, confesso che è vero, ho cominciato un po' per caso, ma devo dire che più approfondisco la lingua araba più la trovo affascinante. Si scoprono tante piccole cose. Per esempio, lo sapeva che in arabo la parola bayt significa sia casa, sia il verso di una poesia?
No, lo ignoravo.
E il linguista Ibn Manzur, che visse intorno al 1300, scrisse che come il verso contiene molte parole, allo stesso modo la casa raccoglie tutta la famiglia.
Parleremo di arabo ancora nel corso di questa puntata in maniera anche più organica, nel corso di Edlon, che come sapete è la rubrica dedicata alle lingue diverse dall'italiano.
E intanto, invece, andiamo a esplorare una parola che batte nel cuore di una persona.
La parola cara.
E abbiamo come ospite Laura Di Corcia.
Buongiorno.
Ecco, la voce di Laura Di Corcia ci raggiunge. Benvenuta.
Grazie.
Come sempre citiamo il libro di poesia più recente, che è Diorama, pubblicato per le edizioni Tlon nel 2021. E fra l'altro all'interno di Diorama c'è una sezione di prose brevi che si intitola proprio La parola. La parola è una creatura strana che vive in due o più mondi. È vecchia, ma come una fanciulla ha bisogno dell'aria, di uno spazio da convertire, da costruire mentre plana, salta, si avvicina. Veramente la parola è qualcosa di vivo. Laura Di Corcia, qual è la parola più viva per lei?
Ipnosi. La poesia è una forma di ipnosi che però deve risvegliare o deve far addormentare, cioè rispetto a una realtà che non è veramente reale. Su quale piano della realtà ci poniamo nella nostra vita quotidiana e su quale piano di realtà invece ci pone la poesia?
E in effetti l'ipnosi, che sembra togliere qualcosa nell'immaginario collettivo, in questo caso affina lo sguardo o almeno consente uno sguardo altro.
Fazzoli, lei proponeva alla nostra ospite la parola viva, la parola più viva. Io a questo punto le chiedo quale parola vorrebbe uccidere, quale vorrebbe vedere morta.
È un po' trucido, detto così.
Di parole che vorrei uccidere ce ne sono tante. Influencer. È tremendo tutto l'immaginario che portano dietro e tutta la destabilizzazione valoriale che creano queste influencer, perché trasformano anche, come dire, questioni etiche, politiche in merce da vendere, in click da accumulare.
E per di più è un anglismo e in questa trasmissione chi ci ascolta sa quanto poco apprezziamo gli anglismi e le parole di ritorno.
Sì, si può dire che l'influencer faccia il contrario dell'ipnosi. Se l'ipnosi apre ad altre realtà, l'influencer invece riduce la realtà a una serie di mi piace e di click e di dare per avere.
Ho messo due parole che iniziano tutte e due per la I. Per questo dovrei meritare un premio speciale.
La I d'oro, sì. La inventiamo al momento.
Celebreremo la I d'oro per Laura Di Corcia. Grazie,
grazie
per essere
grazie
stata con noi.
Grazie.
Edlon.
L'autore Ibn Battuta, vissuto nel XIV secolo, fu uno dei maggiori viaggiatori arabi. Verso est si spinse addirittura fino alla Cina, pensate. E da quelle parti gli capitò di incontrare un saggio molto anziano che abitava in una grotta. Andò a trovarlo, il saggio lo salutò, gli prese una mano e secondo il racconto dello stesso Battuta, egli prese la mia mano, la odorò, poi disse all'interprete: quest'uomo viene da un estremo del mondo e noi siamo nell'altro.
E mi faccia capire, si è comportato tipo Segugio, dall'odore della mano ha capito la provenienza?
Eh sì, questa faccenda della mano è bizzarra in effetti. Mi colpisce questo incontro quasi surreale fra due culture lontanissime, il mondo arabo e il mondo cinese, nell'anno 1345. Era una grande distanza, noi invece siamo vicini, vicinissimi al mondo arabo, eppure spesso per noi è un'entità totalmente altra, totalmente sconosciuta, da guardare come un mondo pittoresco o peggio di cui avere paura.
Però i punti di contatto storici, letterari, sociali sappiamo che non mancano. L'arabo è davvero tanto lontano dall'italiano? Io saluto Martino Diez, professore associato di lingua e letteratura araba alla Cattolica di Milano. Buongiorno, benvenuto a Un Attimino. Sono un po' in imbarazzo nel recitare il titolo, ma buongiorno.
Così, buongiorno.
Buongiorno.
Fra l'altro Diez è autore del volume Introduzione alla lingua araba, origini, storia, attualità, edito da Vita e Pensiero, che è un'ottima introduzione per saperne di più su questa lingua, che in effetti è diversa dall'italiano per mille aspetti, dalla fonetica alla sintassi. Eppure Martino Diez, i contatti fra i popoli sono stati numerosi e di questo rimane traccia nella lingua italiana.
L'arabo appartiene a un'altra famiglia linguistica rispetto all'italiano. L'italiano è una lingua indoeuropea, l'arabo è una lingua semitica. Però la storia ha fatto sì che ci siano stati numerosi scambi. Questo lessico di origine araba, questi arabismi, possono essere distinti in vari strati. La parte più interessante sono il lessico di origine medioevale, le parole che appartengono all'ambito del commercio, come tariffa, magazzino, arsenale o darsena, che sono in realtà la stessa parola araba darsena, ammiraglio. Anche il banale taccuino che portiamo in tasca viene dall'arabo taquim, il calendario. E questo è un primo ambito. Poi abbiamo l'agricoltura, naturalmente albicocche, zucchero, arance, carciofi. Le scienze, alcuni termini che forse tutti conoscono come algebra, che viene dall'arabo al-jabr, e vuol dire la costrizione, perché l'idea è che si costringono le incognite tutte da una parte dell'equazione in modo che così si ottiene, si estrae il risultato.
Ah, ecco, vede, dal mio punto di vista costrizione, io ho subito pensato, si costringono gli studenti a stare chini sui libri e imparare qualcosa che io non sono mai riuscito ad affrontare in maniera serena.
Siamo in due in questo senso. E poi ci sono le parole un po' casuali come meschino, salamelecchi e soprattutto la parola assassino, che è probabilmente collegata con l'arabo hashish alla fine, perché c'era una setta nell'Islam medievale che compiva, diciamo, quelli che oggi noi chiameremo degli attentati suicidi, e l'attentatore di solito veniva prima drogato in modo da non essere pienamente cosciente e poi si lanciava in questi attentati che colpivano sia altri musulmani, sia i crociati, eccetera.
Beh, professore, non solo da quella parte, insomma, gli arabismi che arrivano nell'italiano, ma anche il fenomeno opposto, ovvero nella lingua araba troviamo termini che derivano da lingue europee e peraltro non sono tutti arrivati negli ultimi due secoli, alcuni sono molto antichi.
Nell'arabo ci sono già dei termini derivati dal latino e dal greco, e naturalmente sono cose che sono tipiche dell'impero romano. Per esempio la parola castra in arabo, che vuol dire il castello, viene dal latino castrum, e così anche la parola sirat, che si trova nel Corano, dove è la strada diritta che i fedeli percorrono e forse anche addirittura un ponte che ci sarà nell'aldilà e che sarà un ponte di accesso al paradiso. Questa sirat viene probabilmente dal latino strata. Poi ci sono gli italianismi più moderni, evidentemente con la mediazione, io credo soprattutto di Venezia, ma potrei sbagliarmi, perché in arabo, per esempio, si dice Inghilterra, Ispania, Faranza, Almania, la Germania, Alemania.
Martino Diez nel suo libro scrive che bisogna studiare l'arabo anche per il desiderio di incontrare l'altro in un giusto equilibrio di parola e di ascolto, perché la diversità delle lingue è motivo di fascino e ci allena a pensare in maniera diversa. Quale aspetto della struttura grammaticale araba ritiene più misterioso rispetto all'italiano e quindi più interessante?
Ma allora, una cosa molto interessante è il masdar, cioè il fatto che in arabo l'infinito del verbo è anche un nome a tutti gli effetti. Quindi mentre noi abbiamo ad esempio il verbo scrivere e il nome d'azione scrittura, in arabo è una sola cosa che si chiama appunto masdar, che a seconda di come lo guardi è un verbo o è un nome. E questo permette una grande flessibilità. Poi ovviamente ogni lingua è come una coperta che se la tiri da una parte lascia scoperte altre cose, perché la realtà sempre supera, io credo, la capacità espressiva dell'uomo. Così l'arabo, ad esempio, è molto povero nell'uso dei prefissi e dei suffissi, che praticamente in arabo e nelle lingue semitiche non esistono. Questo fa sì che, per esempio, mentre nelle nostre lingue un verbo può essere determinato dai suoi prefissi locali, quindi porre, opporre, comporre, supporre, contrapporre, apporre, eccetera, eccetera, in arabo non si può fare e quindi ognuno di questi verbi è completamente diverso dagli altri.
Certo, e conoscere più lingue ci rende più creativi. Grazie Martino Dies per questo breve approfondimento sulla lingua araba. Grazie e buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Continuando a parlare delle relazioni fra arabo e italiano, che sono il tema di questa puntata, abbiamo un'altra ospite, Umaima Al-Nassef. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Andrea, grazie mille.
Umaima Al-Nassef è arrivata in Italia 7 anni fa, nel maggio del 2016, senza sapere una parola di italiano. Si è poi laureata in Scienze Linguistiche per le Relazioni Internazionali nel 2022 all'Università Cattolica di Milano. Un percorso impressionante, anche perché come si fa a imparare così bene l'italiano in così poco tempo?
Allora, diciamo che mi ha aiutato tantissimo il fatto di frequentare persone di madrelingua italiana. E poi ero molto curiosa per la lingua italiana perché mi piaceva già da tanto tempo come il suono, perché per me è, quando parlano in italiano, per me è come se sentisse una musica.
Lei tra l'altro insegna l'arabo anche a persone di madrelingua italiana principalmente, ma a questo punto com'è per chi è nato e cresciuto in una lingua come l'italiano avvicinarsi alla lingua araba?
Non è facile, perché l'arabo è una lingua semitica, quindi non c'entra niente con il latino oppure con l'italiano. È quasi sempre difficile, ma appunto aiuta sempre la curiosità. Tanti studenti sono più curiosi per la cultura araba, non per la lingua, ma proprio per approfondire ancora molto di più la cultura.
Ma in particolare, quali sono gli aspetti che gli studenti faticano ad apprendere?
Il lessico sicuramente è uno degli aspetti più difficili, che riescono a comprenderli. Tutto parte dalla radice, una parola, e proprio per sapere il significato di una parola si ritorna alla radice e da lì inizia a scoprire tante altre parole, ma non sono la stessa, hanno diversi significati, cosa che non c'è nella lingua italiana, perciò si fa un po' di fatica. Non solo per gli studenti, ma anche per me mi fa riflettere, mi fa scoprire la mia lingua madre.
Grazie Umaima Al-Nassef per la sua testimonianza e buona giornata.
Grazie a voi, mi ha fatto piacere.
Domande
L'angolo del
pubblico.
Fastidio. Pazzioli,
era la domanda. Sì, ma ora dobbiamo dare spazio alle domande del pubblico. No?
E però sono anche domande cariche di fastidio.
È troppo ansioso di esprimere il suo fastidio, Pagani.
Non sono mica solo io, anche il nostro pubblico. Infatti vorrevo salutare un altro messaggio che abbiamo ricevuto nelle settimane scorse, che ci dice complimenti per l'attimino, come sempre originale. Grazie, lo apprezziamo molto. E poi dice: mi permetto di segnalare due espressioni che trovo particolarmente fastidiose. Vede che non sono io che promuovo il fastidio.
Sta contagiando il pubblico.
Ma il pubblico aveva bisogno di potersi esprimere, di potersi sfogare di fronte al fastidio della lingua moderna. E in particolare segnalo tanta roba, e tanta roba è tanta roba, mi permetta,
sì.
la porcheria linguistica che è appena uscita, e poi recappino, che confesso è la prima volta che lo leggo e lo
recappino?
Sento...
Non saprei,
tipo uno zappino. No, è un piccolo recap, un piccolo riepilogo, un piccolo riassunto, recappino.
Ma non è così brutto, perché in fondo il recap al posto di riassunto è brutto, però quel diminutivo che lo italianizza lo rende quasi una cosa domestica. No, lo sguardo no. È truce. Mi taccio. È tanta roba, sì.
È tanta roba.
E siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore.